dedico un libro. Hashtag io resto a casa.
Buonasera, buonasera a tutti i nostri ascoltatori, vi abbracciamo stretti anche questa sera, felici di poter condividere un'altra puntata, un'altra serata in serenità soprattutto insieme alle parole di Dino Buzzati e quindi a un altro capitolo del Segreto del Bosco Vecchio, questo romanzo breve pubblicato nel 1935 che ci sta riportando in un mondo fantasioso, in un mondo onirico, ma che ci sta soprattutto portando anche a fare delle chiacchierate, delle riflessioni insieme ai nostri attori e anche insieme ai nostri ascoltatori. Vado però subito a salutare le voci, Barbara Caviglia. Ciao Barbara.
Ciao Fabiola, ben trovata. Buonasera a tutti dalla Valle di Fondo.
Eh sì. E vado a salutare anche Andrea Da Marco. Ciao Andrea.
Ciao Fabiola, buonasera a tutti. Ciao Daniele, ben ritrovati.
Dicevamo fuori onda nei minuti che precedono le nostre dirette che questo progetto ci piace davvero tanto. Iniziato perché Replicante Teatro al telefono ci ha proposto una lettura e di poter vivere le nostre serate sfogliando insieme le pagine della boutique del mistero di Dino Buzzati e proseguito poi all'insegna della rinascita. E le nostre chiacchierate si sono poi ampliate anche ai nostri ascoltatori e in effetti vogliamo invitare ancora tutti quanti a scriverci sia in diretta ma se ascoltate queste nostre serate, quindi le letture del segreto del Bosco Vecchio durante il giorno, il mattino, il pomeriggio, insomma quando preferite, potete scriverci, partecipare alle nostre riflessioni oppure anche porre delle domande a Barbara e ad Andrea oppure perché no anche far uscire altre riflessioni che avete voi in mente. Lo potete fare attraverso tre canali: WhatsApp 380 2461 981, e qui potete ovviamente mandare messaggi, insomma quelli che si scrivono, i messaggi scritti, oppure anche i messaggi vocali, oppure potete usare la mail diretta @radioproposta.inblu.it o il canale di Facebook attraverso la nostra pagina Radio Proposta in Blu. E poi ovviamente attraverso la nostra pagina potete mandarci semplicemente un messaggio attraverso Messenger. Permettetemi di salutare anche Luciano che ci scrive tutte le sere e che sappiamo essere con noi a fare questo viaggio, e lo ringrazio anche per tutte le mail che ci invia in ogni serata. Più tardi leggeremo quella che ci ha inviato un'oretta fa. Vogliamo ricordare ancora che questo è un cammino che facciamo, abbiamo iniziato il 23 marzo ed è un cammino che vogliamo fare, Radio Proposta in Blu e Replicante Teatro insieme, ma con tutta la comunità valdossana, ed è per questo che abbiamo scelto di sostenere il Fondo Emergenza Coronavirus Valle d'Aosta, che è stato istituito dalla Fondazione Comunitaria della Valle d'Aosta insieme ad altri partner. È un po' che non li ricordo, quindi ci tengo a dire che i partner che hanno istituito questo fondo sono la Youth Bank, il CSV, che è appunto il Coordinamento Solidarietà Valle d'Aosta, la Caritas Diocesana, il Forum del Terzo Settore e Lions Club Aosta, Host e Mont Blanc. E insomma, questa raccolta è davvero importante perché siamo arrivati a una cifra altissima, 205.000 e qualcosina, partita il 16 marzo. Tra l'altro, attraverso i contributi si sono attivate numerosi sostegni. I primi sono stati quelli appunto della distribuzione dei dispositivi sanitari, più di 2.500 mascherine, insomma sono veramente tante. È stato acquistato un ecografo e poi proprio oggi la Fondazione Comunitaria della Valle d'Aosta ha pubblicato su Facebook che grazie a questo fondo hanno scelto di stare anche vicino ai bambini, perché sono nati attraverso la collaborazione con la cooperativa Leone Rosso dei laboratori online di musicoterapia e arte terapia, questo proprio per poter riuscire a coinvolgere in un modo anche artistico e creativo i bambini, e credo che sia davvero una bellissima attività. Dall'altra parte, tutti questi soldi e questo fondo farà anche da base per ricostruire il futuro. Insomma, ci avviciniamo in una fase di riapertura, in una fase in cui l'emergenza si sta ridimensionando per dare il via ad un nuovo cammino, ad un nuovo percorso, e in quel momento sarà davvero necessario avere le forze, non soltanto umane, ma anche economiche, per poter ricostruire la strada e camminarci su. E quindi sarà necessario promuovere interventi a favore delle persone fragili, oppure anche attivare reti di sostegno proprio per fornire delle risposte a quelle che sono state e che saranno le difficoltà di questi mesi. Ed è per questo che Fondazione Comunitaria, insieme ai partner, ha lanciato un bando proprio rivolto agli enti del terzo settore. Quindi vogliamo davvero sostenere queste bellissime proposte attraverso il sostegno al Fondo Emergenza Coronavirus Valle d'Aosta. Per donare, vi ricordo che è davvero molto molto semplice, perché è sufficiente digitare Fondazione vda.it/andratuttobene, quindi lì troverete anche le informazioni per poter fare i vostri versamenti. E arriviamo adesso finalmente invece al nostro racconto e al nostro di cammino dentro il Bosco Vecchio. Ci siamo lasciati ieri con un messaggio veramente di rinascita, perché ci siamo lasciati, Andrea, al punto in cui il Bosco Vecchio era rimasto solo, sfrangiato qua e là, ma libero e purificato.
Ah, a che prezzo? Però probabilmente, appunto, non parlo di prezzo come se fosse un'assicurazione, o parlo di prezzo nel senso di investimento. Lo dico subito perché non vorrei essere frainteso. E raccolgo la tua domanda, diciamo, spostandola su un'atmosfera romantica, nel senso di Sturm und Drang di oggi, nel senso che proprio anche perché, insomma, la mia finestra sul mondo in questo momento è proprio la mia finestra, e quindi oggi guardavo le nuvole contro le montagne, abitando al quarto piano le vedo molto bene, e proprio ho avuto la sensazione che fossero impiantate contro le forre che io da casa mia vedo verso sotto la Becca di Nola, quella zona lì, e ho avuto la sensazione che fossero effettivamente più nitide, più dignitose, nel senso che le nuvole le abbiamo sempre viste come Madonna, sono le nuvole, piove, no, le ho viste compatte e stagliate su sto verde, e assomigliavano di più a quello che io avevo, o comunque mi piace pensare, delle nuvole, a qualcosa di movimento, di carico di roba buona, e quindi ho detto, beh, questa è una bella immagine che era da un po' che non respiravo, poi magari con la malinconia che queste immagini possono suscitare, per quando una la finestra, è logico che non può uscire, per uno come me che ama molto uscire. E a tal proposito, infatti, mi sono venuti dei pensieri e ho ripescato di nuovo questo libro, in cui ci sono pochissimi versi che penso che potrebbero essere interessanti, comunque mi fa piacere condividere, quindi mi prendo il piacere di proporli. E sono di nuovo di Chandra Livia Candiani, e che sono questi qui, a proposito del tempo che occorre per rivedere le cose, per non mi dilungo, sono questi, parlano da soli, eccoli qua. Sai aspettare, sì. Sobbruciare fino alle braccia, è perfetto. Ecco, mi domando solo se oggi in particolare siamo pronti, e io mi auguro proprio di sì, ma insomma, siamo pronti a questo genere di combustione. Tutto qui. Non aggiungerei altro, perché oggi sono in questa modalità.
È una bella modalità, dunque. Allora io darei immediatamente la voce al Bosco Vecchio, se volete partecipare a questa lettura che magari vi suscita qualche sensazione, potete farlo immediatamente tramite WhatsApp 380 24 61 981. E allora prontissimi per un altro capitolo, Il segreto del Bosco Vecchio.
Era la primavera del 1926. Dopo la solitudine invernale, la casetta della Spacca si riaprì alla vita più vecchia di un anno, come del resto tutte le altre case. Tornarono Benvenuto e tornarono i suoi compagni. E tornarono anche le giornate di sole e di giochi ai piedi dei giganteschi abeti, al cospetto di grandiose folle di uccelli e di rosicanti. Vedrete com'è cambiato Benvenuto. Non lo riconoscerete neppure, aveva detto Matteo agli abeti, per il gusto di farsi vedere bene in casa. E invece gli abeti lo riconobbero subito. Era il ragazzo dell'anno prima, lo stesso. Forse un po' più alto, ecco, ma ugualmente pallido e gracile nel portamento. Dopo l'incidente dell'anno prima con Berto, egli per lo più preferiva starsene in disparte a guardare gli altri giocare. Sedeva sull'orlo della valle secca con aria meditabonda. Berto tuttavia non lo trattava più come una volta. Non gli diceva più fai questo, fai quello. Non lo sbeffeggiava più per la sua debolezza. Alle volte, senza che i compagni se ne avvedessero, Benvenuto si addentrava nella foresta. E un giorno incontrò il Bernardi. Si salutarono.
Figliuolo Benvenuto, davvero, ma anche tu un bel giorno non ti farai più vedere, anche se tornerai non sarà più la stessa cosa. Oh no, io ci tornerò sempre al mio bosco, puoi star sicuro. Sì, disse il Bernardi, tornare certo, eppure verrà un giorno che tutti uguali siete voi uomini. Perché così vuole la vostra vita. Verrà un giorno, io non so quando precisamente, forse tra un mese, forse tra un anno, forse tra due, ma verrà un giorno, ricordatelo. Mi pare già di vederti perché ne ho visti troppi ormai di uomini. Ecco, verrà quel giorno e tu verrai al bosco, tu girerai tra le piante, tu ti siederai con le mani in tasca, tu continuerai a guardarti attorno e poi te ne andrai via annoiato. Davvero, credimi, Benvenuto, anche gli altri venivano a giocare qui. Si parlava insieme, sai, si cantava, ci si capiva. Poi però ad un tratto qualcosa era cambiato. Noi si era là, come al solito, dietro ai tronchi, e si faceva un cenno di saluto. Loro invece passavano vicini senza neanche salutare, senza neanche dare l'impressione di vederci, senza udire più le nostre voci. Anche gli uccelli si mettevano a cantare. Buongiorno, felice di rivedervi, se Dio vuole adesso rimarrete un po' tra noi. Niente, come se avessero parlato a un muro. I ragazzi continuavano a discorrere, impassibili, sordi. Tutto più qualcuno domandava, sai mica se qui è riserva di caccia? E un altro, toh, c'è vento, conviene tornare a casa che qui viene su un temporale. E ancora il vento porta pioggia e gli alberi sono legna da mettere nella stufa e gli uccelli buoni per guarnire un piatto di polenta. avevano finito di essere bambini, benvenuto, e non se li immaginavano neppure. Il tempo, c'è poco da fare, era passato anche sopra di loro e non se ne erano nemmeno accorti. A quell'età è naturale, a quell'età si guarda avanti, non si pensa a quello che è stato, e ridevano spensieratamente, come se nulla fosse successo, come se tutto un mondo non si fosse chiuso dietro di loro. D'un tratto si erano completamente dimenticati, dimenticati di noi geni, dimenticati della voce del vento, del linguaggio degli uccelli. Pochi mesi erano bastati, così pochi. E allora noi si rimaneva lì a guardare, come adesso, benvenuto, divenuti d'un tratto invisibili a loro, un altro mondo se li era rubati.
Sia difficilissimo conoscere a fondo le relazioni e gli intrighi dei ragazzi che si raccoglievano alla spacca, si sa che quell'anno nacque una specie di guerra con un gruppo di altri ragazzi non appartenenti al collegio, quelli che abitavano in paese. Costoro qualche volta salivano alla capanna al confine del Bosco Vecchio e ingaggiavano battaglie, con esito incerto. Vi era così, fin dall'inizio dell'estate, nei raduni della spacca, un'atmosfera tesa di avventura. Gli occhi giravano sempre attorno, spiando tra le ombre dei tronchi. I fruscii tra le piante facevano tenere il respiro e allo scendere della sera tutti parlavano sommessamente. Il 22 giugno i ragazzi riunitisi alla spacca decisero di fare un'esplorazione nell'interno della selva. Berto aveva sentito dire che gli avversari avevano preso l'abitudine di adunarsi in una piccola radura, a circa 500 metri dalla capanna. Benvenuto, che da parecchi giorni appariva svogliato e stanco, fu pregato di rimanere nella casetta a fare da sentinella. In caso di incursione nemica, avrebbe dovuto fare per 3 volte il verso del cuculo, che gli riusciva assai bene. Sembra che quell'esplorazione alla piccola radura non fosse in realtà che un perfido pretesto, escogitato da Berto, per lasciare il benvenuto da solo. Di prove non ce ne sono, ma certo tra i due non correva buon sangue. Quel giorno, a quanto pare, Berto aveva ragione di attendere un assalto dei ragazzi di fondo, e se fossero venuti, avrebbero trovato benvenuto da solo e gli avrebbero dato una buona lezione. Non vi è dubbio che Berto non potesse soffrire il giovane Procolo. Diceva che si dava arie di superiorità, che la ricchezza lasciatagli dal morro gli aveva dato alla testa e anche che in fondo era un gran vigliacco. Tuttavia niente esclude che Berto non c'entrasse per niente in quel che accadde e che tutto sia stato dovuto al caso.
I ragazzi del collegio si erano allontanati da poco, poco più di mezz'ora, quando i nemici vennero davvero, strisciando come serpi sul prato, nascondendosi dietro alle piante e ai cespugli, senza fare il minimo rumore, si avvicinarono a pochi metri dalla casa. Saranno stati 8 o 9. Benvenuto, disteso su un'amaca appeso nell'interno della casetta, si era addormentato. Era una giornata di sole scialbo, calda, afosa. I ragazzi di fondo non avevano questa volta né bastoni né sassi. No, ciascuno stringeva invece tra le mani un fascio di paglia. Silenziosi come gatti, circondarono la capanna e vi sparsero attorno la paglia. In tre o quattro, poi vi diedero fuoco e si allontanarono rapidamente, internandosi nel bosco vecchio. Le fiamme si alzarono svogliatamente, in principio. Sotto alla luce del sole non si vedevano neppure, ma a poco presero slancio e si attaccarono alla base della capanna. Una densa cortina di fumo si alzò verticalmente verso lo zenith. E benvenuto lui ancora dormiva. Qualche cervo che assisteva allo spettacolo pigolava per tristi presentimenti. Qualche vento attratto dalla colonna di fumo giungeva sul posto e tra essi arrivò anche Matteo. «Benvenuto! Benvenuto!» Finalmente qualcuno gridò al limite del bosco. I ragazzi del collegio erano tornati e avevano subito sospettato la verità. Qualcuno di essi pensò che fosse stato lui, benvenuto, a incendiare la capanna, ma poi si scorse tutta la paglia che bruciava e fu evidente che era stato un colpo dei nemici. «Benvenuto, benvenuto!» gridavano i compagni disperatamente. Eh sì, lo scherzo cominciava a puzzare di morte.
Benvenuto finalmente si svegliò. I suoi compagni, attraverso il fumo, lo videro affacciarsi alla porta della capanna con la faccia pallida. Senza gridare, il ragazzo rimase un momento appoggiato allo stipite a guardare fuori. Poi mosse verso il bosco, con una incredibile lentezza, come se tutto quel fuoco non lo riguardasse per nulla. Avanzò come stanco, in mezzo al denso fumo, come se fosse indifferente. I compagni lo guardarono terrorizzati. Allora il ragazzo fece un riso stentato. «Ho dimenticato il berretto», disse. Poi si voltò, si diresse verso la capanna e di nuovo penetrò nel muro di fumo. Vi rimase dentro qualche secondo, quindi comparve di nuovo fuori con in testa il berretto e per la terza volta attraversò le fiamme, facendo qualche colpo di tosse. «Ma muoviti, fai presto!» gli gridavano i compagni. «Vuoi forse morire bruciato?» «Presto! Perché c'è fretta? Chi c'è ad aspettarmi?» rispose benvenuto con la voce come rotta dal pianto. Ad ogni modo non si sa come, egli era rimasto illeso. I suoi compagni, riuniti sotto la prima fila di abeti, si ritrassero indietro istintivamente. Quando benvenuto passò loro davanti, tutti, anche Berto, avevano lunghi respiri affannosi e tutti avevano gli occhi lucidi e grandi. Sempre con passo lentissimo, il ragazzo entrò dentro al bosco, in direzione della casa di Procolo, dove abitava in occasione delle vacanze. Lo accompagnò solo il vento Matteo, in silenzio. Avanzatosi per circa 200 metri, quando i compagni non lo potevano ormai più sentire, benvenuto si fermò appoggiandosi ad un tronco e cominciò a tossire. Il fumo gli aveva fatto male. Era una tosse pesante che ogni volta costringeva il ragazzo a piegare le spalle. Il vento accanto a lui girava, girava, ma sempre in silenzio. Non trovava nessuna parola possibile.
Thank you.
una puntata questa, Il segreto del Bosco Vecchio, che ci ha portato di nuovo tante emozioni e anche tanta tensione. È molto curioso che Benvenuto, che è quello che era l'oggetto del patto di morte tra lo zio Sebastiano e il vento Matteo, non abbia nessuna paura della morte, ed è forse anche questo che gli ha permesso di sconfiggerla allora. Vedremo che cosa succede nelle prossime puntate con il punto interrogativo, perché non so davvero come la storia possa andare avanti. E allora è arrivato il momento di leggere la mail di Luciano. Cari compagni di viaggio, beh, Luciano, già questo ci piace davvero tanto, ci piace immaginarci in viaggio insieme. Anche ieri sera non mi sono fatto mancare la mia salutare passeggiata nel bosco in vostra compagnia. A parte il racconto, che continua ad essere intrigante, e d'altronde non potrebbe che essere così visto il titolo, mi ha colpito il fatto di sentirmi completamente coinvolto nelle situazioni. Questo è senza dubbio dovuto al modo di raccontare la storia da parte di Barbara ed Andrea. Allora mi è venuto in mente che un po' di tempo fa una persona che stimo molto mi disse: il teatro è il luogo del vero per finta e ci aiuta a rimanere vigili e critici. Sono assolutamente convinto che questo obiettivo sia stato raggiunto da voi, così come sono altrettanto convinto che la cosa non riguardi solo me, ma anche altri che seguono la trasmissione. Sarebbe bello se anche questi geni decidessero di uscire dai tronchi. Sarebbe come una di quelle feste di notte nel Bosco Vecchio. Alla prossima passeggiata. Andrea, due parole di risposta a Luciano, che è così entrato anche grazie alle vostre voci, le vogliamo dire?
Beh, intanto grazie, nel senso che sono sempre delle riflessioni stimolanti. Poi insomma, quando dice che qualcuno gli ha detto che il teatro è il luogo del vero per finta, la vita è il luogo del vero per finta, o del finto per vero, insomma. Le cose si mescolano, quindi sì, sono d'accordissimo, condivido fino in fondo, perché sono pensieri che ho dentro da tanti anni. È vero, per arrivare all'autentico non è necessario passare attraverso il verosimile o il vero, ci vuole qualche cos'altro. La vita è questo, parla attraverso simboli continui che potrebbero sembrare finti, in realtà sono veri, ma veri nell'animo, è ricco della verità. E quindi grazie per condividere con noi queste cose, molto, molto grazie.
Eh sì, è proprio bello pensare di poter condividere questo cammino insieme, ed è proprio bello pensare che i nostri ascoltatori possano sentirsi in viaggio insieme a noi. Anche questa puntata è giunta al termine, e dobbiamo dire ai nostri ascoltatori che noi per due sere non ci saremo. Domani vogliamo festeggiare il 1° maggio e quindi tutti noi riposeremo. Sabato, come sempre, per questioni tecniche non andiamo in onda, perché Radio Proposta in Blu fa questo bel servizio alla diocesi per trasmettere l'Eucaristia della domenica mattina in diretta dalla cattedrale di Aosta, celebrata dal vescovo Monsignor Lovignana, e quindi la motivazione è proprio l'impegno di Daniele e di altri tecnici per la realizzazione di questa diretta. Sabato, vi ricordo, dalle 18 alle 20 il DJ set di Lorenzo Aldini, che farà da casa ma sarà in onda in diretta su Radio Proposta in Blu. E poi ricordo anche che la sera, ma soltanto in versione video, quindi sul sito e su Facebook, potrete seguire la veglia per le vocazioni, quindi la veglia di diocesana per le vocazioni, e sarà appunto soltanto in video, e ovviamente nel video ci sarà l'audio, ma non sarà trasmessa sui canali radiofonici. Ragazzi, io vi ringrazio come sempre, ci vediamo domenica sera dunque. Ciao Barbara.
Ciao Fabiola. La mail di Luciano, che parla di vero per finta e quindi di teatro, proprio veramente la base del teatro, mi ha fatto venire in mente una cosa che mi ha detto un bambino a proposito della tragedia, e poi una volta casomai ti racconto perché vado in giro a raccontare tragedia ai bambini. E quindi, siccome mi è venuto in mente, vorrei salutarvi con questa frase. Allora, posso?
Certo, assolutamente.
Allora, questo bambino, e non è l'unico a pensarla così, mi ha detto: all'inizio mi stavo per mettere a ridere, ma poi ho cominciato a sentire il vero sentimento dello spettatore greco, un'emozione davvero triste, ma nello stesso tempo allegra e segreta. Allora io gli ho chiesto: ma quindi perché è importante raccontare la tragedia di Antigone per te? E lui mi ha risposto: per capire cos'è l'amore.
Accidenti, ci lasciamo con queste parole, Barbara. Direi che ha detto tutto questo bimbo che hai incontrato.
Esattamente, sì, i bimbi sono molto saggi. Se impariamo a pensarli come bambini competenti, ci siamo avvicinati ad uno dei segreti più belli che ci siano nella vita.
Vado a salutare dunque anche Andrea da Marco e ti ringrazio come sempre. Ciao Andrea.
Ciao Fabiola, ti auguro un buon venerdì, un buon primo maggio, un sabato, e anche a Daniele, a Barbara, insomma a tutti quanti. Numero 1, come si dice in Piemonte.
Ringrazio anche Daniele Frimer che come sempre in regia ci permette di realizzare queste dirette, e allora io vi auguro una buona serata e vi auguro anche una buona festa del primo maggio. Ci rivediamo domenica sera alle 20:30. Buonanotte a tutti. Ti dico un libro, #io resto a casa.